Salve a tutti, siamo giunti all'incontro conclusivo sul secondo libro di Shemuel e in questa occasione vorrei ringraziare il progetto che mi ha voluto coinvolgere e fare i complimenti a tutti gli altri relatori. L'ultima parte del libro del secondo Shemuel. Gli ultimi quattro capitoli, 21, 22, 23, 24, raccolgono alcuni episodi, parlano della fine della vita di David, verso la fine della vita, la sua morte verrà raccontata all'inizio del libro di Re, di Melachim, e di una Shirah, un canto molto importante, che David compose. Il primo di questi quattro capitoli, il capitolo 21, parla di una situazione di grande difficoltà, una situazione molto drammatica. Il versetto ci racconta che ci fu un certo periodo in cui per 3 anni di seguito ci fu una carestia, ci fu un problema grave di questo tipo e David supplicò il Signore e gli chiese per quale motivo fosse accaduta questa cosa, se ci fosse qualche rimedio e così via. A David viene fatto capire, viene fatto sapere che la cosa è causata da, è una punizione causata dalla colpa di Shaul che aveva messo a morte i Gibeonim, i Gabaoniti, si tratta di un popolo rimasto dai tempi dei Cananei. Cosa fosse accaduto esattamente è oggetto di disaccordo tra i commentatori. Una delle cose a cui ci si riferisce è all'episodio in cui la città di Nob, la città dei sacerdoti, dei Coanim di Nob, che aveva protetto David durante il suo fuggire da Shaul e i soldati di Shaul, e Shaul aveva sterminato quella città per punizione per aver protetto David. Tra questi ci furono non solamente quei coni, ma anche dei Givonim che erano lì nella zona. E questi Givonim, che erano stati sterminati, e questo peccato del re Shaul, perché è un peccato non così semplice, nel senso non solo per aver ucciso quelle persone, ma anche per aver rotto un patto che era stato stretto da parte di Yehoshua al momento dell'entrata degli ebrei, Giosuè al momento dell'entrata degli ebrei in terra di Israele, aveva stretto un patto con questi Givonim. David capisce che questa è la causa della carestia, di questa punizione, e quindi chiede ai Givonim quale sarebbe, secondo loro, quale sarebbe la loro richiesta per la quale si potrebbe esaudire la richiesta e risolvere la situazione, fare esaudire quel peccato, espiare quel peccato di Shaul, esaudire la loro richiesta ed espiare il peccato. I Givonim fanno una richiesta particolare, dicono: noi non vogliamo nulla da te, però la famiglia di chi ci ha ridotto così dovrà pagare. E quindi David consegna 7 persone della famiglia di Shaul in mano ai Givonim, che andranno ad impiccare queste persone. Di seguito, ovviamente si possono leggere molti dettagli, di seguito David porterà anche ad una degna sepoltura nel luogo di sepoltura della sua famiglia, Shaul stesso, le sue ossa verranno riportate nel luogo in cui sarebbero state poste se fosse una situazione normale ed una sepoltura normale che all'epoca non era, e poi sono susseguite altre vicende riguardo ai resti di Shaul. Cosa c'entra qui in questa storia il portare al giusto riposo le ossa di Shaul? Allora, di fatto, se la punizione di questa carestia era causata da questo, non solo la carestia, ma anche il fatto che Shaul non sia arrivato al suo giusto riposo, era causato da questo problema qui con i Givonim, Ora che si era risolto il discorso con i Givonin, Davide ha capito che era il momento di anche far riposare in maniera degna, giusta, le ossa di Shaul. Andando quindi avanti, il capitolo racconta di diversi episodi di guerra, diverse campagne militari, dove Davide ha sconfitto nuovamente i nemici con l'aiuto dei suoi importanti ufficiali, e così conclude questo capitolo 20-21. Nel capitolo 22 leggiamo della Shirah, leggiamo proprio il canto di Davide. I maestri ci dicono che in tutto il Tanakh ci sono 10 brani che si possono definire Shirah, canto, poesia, che sono anche indicati attraverso il modo in cui vengono scritti. A differenza della colonna normale di scrittura che troviamo nella Torah, nei libri ufficiali, nelle pergamene ufficiali del Tanakh, delle Megillot e dei Nevi'im, la Shirah è scritta in maniera diversa, che potrebbe essere di 3 mattoni su 2, oppure di 2 colonnine una accanto all'altro. Questo è scritto come mattoncini, come un muro formato da mattoni, 3 su 2, e scusate se non conosco i termini tecnici, però spero di rendere l'idea. Ed è una Shirah, un canto molto importante, che tra l'altro ha un parallelo nel capitolo 18 del libro di Teilim, dei Salmi, con pochissime differenze. In questo Salmo noi leggiamo il ringraziamento che David HaMelech fa nei confronti di HaKadosh Baruch Hu. Per esempio possiamo leggere alcuni versetti insieme. Tra l'altro questo canto viene letto nella Haftarah, è il brano dei profeti che si legge dopo la lettura del Sefer nel Shevi'i Shel Pesach, il settimo giorno di Pesach, e secondo alcuni riti in alcune situazioni, dipende dal calendario, anche nella Parashah di Asinu, che è tra Rosh Hashanah e Kippur, quando lo si legge però prima, o lo si legge dopo tra Kippur e Sukkot. Allora, in questo canto, Davide appunto fa riferimento al suo porre la sua fiducia totalmente in HaKadosh Baruch Hu, e poi andando avanti parla di come chiaramente è stato salvato dai suoi nemici e così via. E volevo solo evidenziare 2 o 3 versetti, perché il canto è lungo e ognuno può approfondirlo. L'atteggiamento di David nei confronti del suo stesso appoggiarsi, la sua fede, la sua fiducia in Hashem, possiamo forse vedere nel versetto 22, Kishamarti darchei Hashem velo rashati melokai, cioè ho attentamente seguito le vie del Signore, non mi sono allontanato da Lui con azioni malvagie. Kichol mishpatav lenegdi vechukotav lo asur mimena, tutte le sue leggi mi stanno dinanzi e dai suoi statuti non mi sono allontanato. Va eyetamim lo vaishtamera meavoni, e ho proceduto lealmente con lui, sono stato leale, mi sono guardato dalla colpa. Quindi questo sono un gruppo di versetti che esprimono questa cosa. Altri che sono riferiti sempre al suo rapporto con HaKadosh Baruch Hu, ma servono anche da lezione per il comportamento di ognuno di noi, sia nei confronti del Signore, ma anche il comportamento con altre persone, l'interazione con altre persone. Per esempio, in Chassid Tit Chassad, al versetto 26, in Gibor Tamim Tit Tamam, con chi ti è devoto ti mostri benigno, con chi è molto leale ti mostri leale. Al contrario, in Navar Tit Avar, Vimikesh titapal, con chi con il puro ti mostri puro, quindi al contrario con il perverso procedi per vie tortuose, cioè quello che dai è quello che ricevi, diciamo in maniera molto banale. Vet amani toshia, leggiamo il verso 28, versetto 28, veinecha al ramim tashpil. Tu salvi la gente umile ed abbassi il tuo sguardo sui superbi. Che questo è un tema che ricorre moltissimo nel Teilim in generale, la virtù nell'umiltà, a Kadosh Baruch Hu che si trova, che si avvicina, che si fa trovare presso chi è umile, presso colui che si abbassa, per così dire, e che invece non si fa trovare presso chi si innalza e chi pecca di superbia e così via, di presunzione. Concludendo, vediamo il versetto 32 che è riportato molto nella liturgia, in queste parole o parole simili, chi mi el mi balade Adonai, un mi tsur mi balade Eloenu. Qual forte vi è all'infuori del Signore, quale rupe all'infuori del nostro Dio. E così prosegue questa Shirah, prosegue questo canto, fino a concludere con un versetto molto noto, perché lo si canta verso la fine della Birkat Amazon, Migdol Yeshuot Malko, Veose Chesed Imshicho, Le David Ulzaro Ad Olam. Tra l'altro nei Salmi è scritto Magdil per la prima parola di questo versetto, e ci sono le usanze che richiedono lo scambio tra Migdol e Magdil durante la Birkat Amazon, ma in ogni caso il significato è questo: egli è torre di salvezza per il suo re ed usa benevolenza con il suo unto, ovviamente con David e con la sua discendenza per sempre. Quindi il canto conclude con questa con questo richiamo, diciamo, questa dichiarazione dell'eterno appoggio da parte di HaKadosh Baruch Hu nei confronti della casa reale di David. E così conclude il 22 capitolo, il 22 capitolo, e si va al capitolo 23, che apre con una dichiarazione che queste sono le ultime parole di David, non che sono le ultime parole della sua vita, ma sono quelle successive a quanto era stato detto prima, ed è un ulteriore nevuà, è un tipo di profezia, per come viene espresso qui nel secondo versetto, Ruach Hashem di Berbi, lo spirito del Signore parla in me, ed è un'ultima, quindi un'ulteriore Shirah, un ulteriore piccolo canto rispetto a quanto era stato scritto nel 22 capitolo. In questo canto, che è di nuovo un ode verso HaKadosh Baruch Hu, molto breve, di meno di sette versetti, parla di Dio di Israele, la rocca di Israele, reggitore degli uomini, che mi ha detto: il giusto che domina nel timore del Signore sarà come la luce del mattino al sorgere del sole, un mattino senza nubi, i cui raggi dopo la pioggia fanno spuntare l'erba della terra, e così via. Si fa riferimento appunto al regno di David e alla casa di David. È anche un riferimento alla fine ai nemici che saranno sconfitti. Il capitolo prosegue, appunto, quando si parla di sconfitta, saranno sconfitti attraverso chi? Si parla di tutti i grandi, i Giborim, cioè letteralmente i valorosi uomini uomini militari, uomini di guerra, quelli che hanno guidato le campagne militari di David, e si fa proprio l'elenco di queste persone, che sono 37 in tutto. Tra questi chiaramente ci sarebbe anche l'ultimo menzionato, che è Uria Hachiti, quello che era il marito di Batsheba. E qui forse sta il punto che connette alla fine di questo capitolo e il prossimo capitolo. Secondo alcuni commentatori fanno riferimento a questo per il motivo, il ricordare Uria, quindi il peccato di David, il motivo per cui si parlerà in questo capitolo di un ulteriore, in questo ultimo 24 capitolo, di un'ulteriore problematica, un'ulteriore punizione che viene scaturita contro Israele in qualche maniera a causa di David. Ora, cosa fu veramente qui il problema? Allora, i maestri dicono, sono citati nei commentatori, e ci sono come sempre diverse visioni, che prima di tutto, cos'è la prima cosa che accade? Si parla di un censimento, ma un censimento che è voluto da David, non per motivi nobili, ma in qualche maniera viene portato a fare questo, viene incitato, come se, poi è più esplicito nel libro delle cronache di Ivrea Yamim, e lo Satan, cioè il Yetzer Hara, l'istinto negativo, incita David, porta David a fare questo censimento, cioè non avrebbe dovuto farlo, e per causa di averlo fatto viene fuori una problematica che ora vedremo. Ora, perché è stato messo in condizione di dover fare questo peccato, di dover essere incitato a fare questa cosa? Qual è il peccato del censimento? Queste sono cose che non sono esplicite. Allora, come dicevo, i commentatori parlano di una volontà da parte dall'alto, da parte del Signore, di punire per dei peccati non visibili alla luce del giorno. In altre parole, se il popolo si fosse comportato in maniera indegna in pubblico, allora questo sarebbe stato il compito del re, dei suoi giudici, di tutto il sistema, di occuparsi di quei problemi. Ma dei peccati commessi o un comportamento, diciamo, di peccato che è portato avanti non alla luce del giorno, è una cosa di cui appunto un giudice essere umano di carne e ossa non se ne può occupare. Quindi HaKadosh Baruch Hu voleva punire il popolo per questi comportamenti e ha usato, diciamo, questa scusa, ha fatto sì che David cadda in questo errore e ne ha usufruito per punire il popolo. Qual è l'errore stesso del censimento? Allora, chiaramente nella Torah ci sono diversi censimenti, ma sono fatti in maniera indiretta, nel senso che si dava una moneta e si contavano le monete. E questa moneta viene definita kofer nefesh, cioè è un riscatto dell'anima. Cosa significa? E di fatto quando si conta qualche cosa lo si mette in risalto, si pone l'evidenza su quella cosa, quindi lo si rende importante in qualche maniera e lo si mette davanti all'occhio nudo. Ecco, questa è una cosa contata, significa appunto gli viene conferita una certa importanza, un certo significato e soprattutto viene messo in evidenza. Nel momento in cui una cosa viene messa in evidenza, la si esamina, diciamo, no? Quindi se tutto va avanti normale si possono coprire tante cose, ma se poi ogni individuo viene contato, significa che è come se ognuno fosse messo davanti al giudizio divino. E quindi questo potrebbe causare delle problematiche, perché non tutti sarebbero così degni davanti a questo giudizio e potrebbero quindi subire appunto delle retribuzioni negative, delle punizioni. Allora il censimento non si fa in maniera diretta, bensì si fa un dono, che viene questo dono chiamato appunto kofer, un tipo di una sorta di riscatto, e allora ciò che viene evidenziato qui è l'atto, e non la persona, ma l'atto che la persona fa, che in questo caso è un atto nella quale la persona in qualche maniera si investe e dice: io sono tante cose, ma soprattutto sono mi immedesimo in qualche maniera in questo atto di beneficenza, e quindi in base a questo vengo contato, e stiamo contando le mitzvot in un certo senso che sono state fatte, e non direttamente le persone mettendole in evidenza con tutti i loro difetti. Allora qui invece non viene fatto questo. Cosa viene fatto? Viene fatto un censimento assolutamente normale, e per questo appunto c'è scritto che David si accorse subito dopo dell'errore che fece e fece una preghiera facendo Teshuvah, chiedendo perdono al Signore, riconoscendo, come ormai sappiamo David fa sempre, riconoscendo il proprio errore, e leggiamo al versetto 10, per esempio, partiamo da qui, nel capitolo 24, Vayach lev David otto, e sono delle parole molto particolari, cioè il David si sentì male nel suo cuore. La traduzione classica dice si sentì conturbato dal rimorso. Il cuore di David si sentì colpito dentro di sé, quindi si pentì, in parole povere, e dopo che avesse contato e censito le persone. E dice, esclama, ho gravemente peccato in quello che ho fatto. Ma ora, Signore, perdona la colpa del tuo servo, perché ho agito con grande stoltezza. David si sveglia la mattina e si presenta il profeta Gad, Gad HaJose, Gad HaNavi, il profeta Gad, che accompagna anche lui alcuni degli eventi nella vita di David, e gli dice la parola del Signore. Dovrai scegliere, fare una scelta terribile tra tre possibilità di punizione. Molto interessante. E quali sono queste tre possibilità? La scelta dovrà essere tra, vuoi che ti sopraggiungano 7 anni di carestia nel tuo paese? Ok, quindi in più hai 3 anni vissuti di carestia già prima. Oppure 3 mesi di fuga dinanzi al tuo nemico che ti insegua, quindi guerra. Oppure 3 giorni di pestilenza nel paese. Rifletti e vedi che cosa io devo rispondere a colui che mi ha mandato, dice il profeta. David si esprime con grande rimorso, con angoscia, e decide di scegliere di non voler cadere in mano a degli uomini, e quindi sceglie di rimanere in mano divina con la scelta della pestilenza, della piaga. E il Signore mandò la peste, e da Dan a Beersheba morirono nel popolo 70.000 persone. Ora, la scelta di David, tra i commentatori troviamo una delle spiegazioni che è la seguente. Se David avesse scelto la guerra, le persone avrebbero potuto dire, ma lui sceglie la guerra perché è abile, è bravo in questo campo, lui, magari i suoi ufficiali si salveranno, ma molti moriranno, e quindi sarebbe come una colpa, un'ulteriore colpa fatta da lui nei confronti delle altre persone, nei confronti del popolo. Se scelgo la carestia, la fame, anche qui la gente potrebbe dire, ma lui si salverà con la sua ricchezza, troverà un modo per sopravvivere, mentre la gente comune morirà. E quindi ha scelto la terza opzione, che è una cosa per la quale tutti possono essere considerati allo stesso livello, sono tutti uguali davanti alla peste. E così succede questo. Leggiamo nel versetto che di fatto la peste è stata interrotta dal Signore prima della fine dei 3 giorni, quando giunge a Yerushalayim, e a questo punto succede una cosa chiave con la quale in realtà concluderà tutto il libro, ed è che il profeta Gad viene da David e gli consiglia di costruire un altare per il Signore in un luogo specifico, portare delle offerte e dei sacrifici in un luogo specifico, che è l'Aia di Aravna il Jebuseo. Ora, questo luogo tradizionalmente è esattamente il punto sul quale sarebbe poi stato costruito il Beit HaMikdash, che per la tradizione è il luogo in origine che era stato già predisposto, lo stesso Monte Moriah sul quale Avraham portò il figlio e fece lì la legatura di Yitzhak, e lo stesso luogo in cui si fermò Yaakov nella sua preghiera e così via. Questo in realtà diventa la base del Beit HaMikdash, perché qui David costruirà un altare. Ma prima di tutto lui non chiede il permesso di fare questo servizio in una proprietà che è di qualcun altro, che è di Aravna, ma chiede di acquistare quella proprietà. Quindi quel pezzo di terra viene acquistato da David, si parla di Hamishim, 50 shekalim, 50 sikli, e solo dopo aver fatto l'acquisto, quindi c'è stato il passaggio di proprietà, e allora vengono fatti i sacrifici, viene fatto il Mizbeach, eccetera. Quindi, nonostante sapessimo che, come abbiamo studiato, il re Shelomò avrebbe costruito il Bet HaMikdash, il Salomone, il figlio di David, e David stesso non è stata accettata la sua richiesta di poter creare una dimora per il Signore, ma di fatto le basi le ha costruite lui, perché la base del Bet HaMikdash è il Mizbeach, è l'altare, anche alachicamente, se guardiamo per esempio nel codice del Mishneh Torah del Rambam. E quindi, come conclude questo capitolo e tutto il libro? Conclude con, appunto, le basi del Bet HaMikdash, e il versetto conclusivo dice: Vayiven Sham David Mizbeach Lashem. David costruì lì un altare per il Signore. Vayal Olot Ushlamim, offrì olocausti e shlamim, diversi tipi di sacrifici. Vayeater Hashem Laaretz, il Signore si placò col paese, accettò, diciamo così, la teshuvah del popolo. Vateazzara Magefa Meagli Israel, e il flagello cessò di infuriare il popolo di Israel. Così conclude il libro di Shemuel. Ciò che ci rimane in mano, diciamo, di questa conclusione è in realtà tutta la nostra storia, perché in ogni tefilah noi chiediamo a Kadosh Baruch Hu di riportare alla costruzione del Bet HaMikdash e riportare al regno, al rinnovo del regno della casa di David. Quindi questo rimane un'eredità perpetua in eterno di Am Israel, e credo che non c'è conclusione più attinente al periodo in cui stiamo vivendo ora e più rilevante di questa, che cessò il flagello, la maghefa, la pestilenza, l'epidemia si fermò. E quindi questo è l'augurio che facciamo, che si possa fermare l'epidemia che stiamo vivendo in questi mesi, che HaKadosh Baruch Hu potesse darci una Shana Tova Umetuka, un anno dolce, un anno di bontà, di bene, che possa accettare la nostra Teshuvah, che anche questo appunto abbiamo imparato da David. Da David abbiamo imparato a riconoscere le nostre colpe, a rimanere umili, ad accettare le conseguenze delle nostre azioni, ma soprattutto la Teshuvah, il ritorno verso il profondo di noi stessi, verso le nostre radici, verso HaKadosh Baruch Hu.